Buonasera, allora, benvenuti e benvenute a questo momento. Stasera il Vangelo di Luca ci porta sulla strada di Emmaus, è uno dei percorsi più celebri di tutto il Vangelo e lo ripercorreremo. E ci introduce in questo cammino un salmo che è il 115. Oppure il 113b, e comincia con «Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria». Ci possono essere differenti numerazioni a seconda dell'edizione del testo che avete. È uno dei salmi che fa eco anche a tanti testi dei profeti, dove c'è una lode al Dio vivo e invece una polemica frontale contro ogni forma di idolatria, ogni forma che tende a porre il credente davanti a un Dio fisso, davanti a un Dio che non si esprime, davanti a un Dio che non vive e quindi davanti a un Dio che è falsificato dalla sua stessa mancanza di vita. E dunque l'itinerario è quello che va dall'idolatria alla fede, da un rapporto falso con un Dio falso a un Dio vivo. Ed è un po' l'itinerario che ci aiuta a capire anche quello che hanno fatto i discepoli di Emmaus. Come al solito ho due cori, il primo alla destra, il secondo alla mia sinistra. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria, per la Tua fedeltà, per la Tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli, Egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono.
Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro che li fabbrica, e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore la casa di Aronne, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore chiunque lo teme, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa sera leggiamo un testo che è un pochino il riassunto di tutto il Vangelo. Il Vangelo cominciava, se ricordate, con l'Annunciazione a Maria, che è come una prefazione che ci spiega cosa avviene in noi se ascoltiamo la parola. Avviene come a Maria. Se ascoltiamo la parola e diciamo il nostro sì a Dio, la parola si fa carne in noi e noi diamo vita a Dio nella nostra vita e diventa nostra vita. Quindi all'inizio del Vangelo dice cosa capiterà leggendo il Vangelo, che questa parola si incarna in noi. E questo testo posto alla fine è come se il primo era una prefazione, una postfazione al Vangelo. Cos'è capitato leggendo il Vangelo? E in questa discepoli di Emmaus ci aiuta a leggere e a riconoscere ciò che è capitato. E per capire bene il significato di questo testo, credo anche la volta scorsa qualcuno di voi è deluso perché noi non abbiamo spiegato come è avvenuta la resurrezione. Se l'avremmo spiegata avremmo detto una bugia, perché gli apostoli non l'hanno vista, l'hanno visto risorto. Quindi non raccontano come è risorto. Raccontano invece come l'hanno visto, perché il sepolcro era vuoto. E loro l'hanno visto, ci hanno mangiato insieme, l'hanno riconosciuto perché l'hanno già conosciuto prima e quindi non dubitano. Ora il problema è che noi non l'abbiamo visto, abbiamo il loro racconto. Come quasi tutto quello che noi sappiamo, non l'abbiamo visto o fatto noi. Anche questo orologio, questo microfono, questa carta, questa lampada, anche i miei occhiali, tutto, non l'ho fatto io, l'hanno fatto altri. E come faccio a sapere come è fatto? Beh, se loro mi spiegano e io a mia volta attraverso la loro spiegazione faccio la stessa esperienza, ecco che si ripete e io faccio la loro stessa esperienza, per cui loro mi raccontano la loro esperienza. E se io ripeto la loro esperienza e vedo che corrisponde alla mia, dico è vero quello che hanno detto. E tutto il Vangelo di Luca è scritto per Teofilo, comincia così, il primo capitolo, i primi quattro versetti, perché riconosca la verità di ciò che ha imparato. E come si fa a riconoscere? Ecco, supponete un bambino che non ha conosciuto la mamma, vede una donna che non sa che sia sua mamma, cosa capisce? Niente, è una donna qualunque, ma non è sua mamma, non la può riconoscere. Se poi vede quello che fa per lui e comincia a conoscerla e si accorge che lei ha molta tenerezza, molto affetto e molto amore e comincia a conoscere un poco quella donna per quello che è. Così come noi nel Vangelo non conosciamo Dio, ma da Adamo in poi nessuno lo conosce, siamo fuggiti da lui per paura, ecco che nel Vangelo si è mostrato, nella carne di Gesù si fa vedere. Poi si comincia a raccontare delle cose, quello che fa per noi, uno gli viene il sospetto, ma cosa sarà costui? Ma quando è che lo può riconoscere? Quando l'altro con la parola gli dice guarda che tutte queste cose che io ho fatto e faccio per te è perché ti amo e ti amo perché sul tuo padre e tua madre. Quindi anche è solo attraverso la parola che anche il figlio riconosce la madre. La parola è i fatti e aver visto la persona. Così noi vediamo attraverso il racconto chi è Gesù, chi è Dio nella sua carne. Vediamo poi dopo, ascoltiamo la sua parola, poi dopo aver sentito questa parola diciamo, ma veramente interessante quello che fa, ma qual è il motivo profondo? Il motivo profondo è la sua passione per noi, il suo amore per noi e questo ci fa capire chi è lui e che siamo noi e facciamo l'esperienza della nostra relazione con lui, che siamo suoi fratelli e figli del Padre. Analogamente il testo del Vangelo ce l'ha mostrato,
ce l'ha fatto ascoltare, ce l'ha fatto conoscere, adesso ci rimane il problema: come faccio a riconoscerlo come il vivente? Questo è il problema di Luca. Bene, se incontro il fuoco brucio, se incontro l'acqua mi bagno, se incontro il vivente vivo e risorgo a vita nuova. E questo testo ci mostra il grande miracolo che avviene attraverso la lettura del Vangelo, che noi che prima avevamo piedi che non camminavano se non in direzione contraria, bocca che non parlava se non per litigare, o occhi che non vedevano se non per vedere i nostri deliri e le nostre paure, orecchi che non sentivano, sordi alla verità perché otturati tutte dalle loro sensazioni, testa che non capiva, cuore era gelato dalla paura. Nell'ascolto della parola cosa è cambiato? E il centro della parola è sempre vedere la passione di Dio per noi, e questo ciò di cui si tratta in tutto il Vangelo. Comincia a salvarsi il cuore, comincia a aprirsi l'orecchio, comincia a aprirsi il cervello a comprendere, e poi dopo le mani si aprono, gli occhi lo riconoscono nello spezzare del pane, cambiano i piedi, cambia la direzione del loro cammino, e la loro bocca servirà, invece che per litigare, alla fine per dire: ma è vero che è risorto? Perché tornano a Gerusalemme, come vedremo, e dicono: è risorto il Signore, e Pietro l'ha visto, dice: beh, è certo che è risorto, anche noi l'abbiamo riconosciuto. Questi due discepoli sono come anche noi, che siamo chiamati a riconoscere la stessa esperienza di chi l'ha visto. Perché? Perché siamo risorti anche noi avendolo incontrato. Ed è per questo che Luca ha scritto il Vangelo, per farcelo incontrare, conoscere e riconoscere. Adesso possiamo leggere il testo, che è una lettura di ciò che è avvenuto nel lettore leggendo il Vangelo.
Ed ecco, due di loro, nello stesso giorno, erano in cammino verso un villaggio distante da Gerusalemme 60 stadi, di nome Emmaus. Ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute. Ed avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, addirittura lo stesso Gesù, avvicinatosi, camminava con loro. Ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero. Ora disse loro: che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando? E s'arrestarono col volto scuro. Ora, rispondendo, uno di nome Cleopa disse a lui: tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni? E disse loro: quali? Ora essi gli dissero: le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e parola, davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti e i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero. Ora noi speravamo che fosse lui colui che stava per riscattare Israele, ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne. Ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero, essendo state di mattina al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo di avere visto anche una visione di angeli, che dicono che egli vive. E se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi, e trovarono così, come anche le donne dissero, ma lui non lo videro. Ed egli disse loro: o senza testa e lenti di cuore a credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti. Non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. e si avvicinarono al villaggio dove andavano, ed egli fece come per andare oltre. Ed essi lo forzarono, dicendo: «Dimora con noi, perché è verso sera, e già il giorno è declinato». Ed entrò per dimorare con loro. E avvenne, mentre era adagiato a mensa, lui con loro, preso il pane, benedisse e spezzato lo dava loro. Ora si spalancarono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro. E dissero l'un l'altro: «Non era forse il nostro cuore ardente in noi, quando parlava a noi nella via, quando spalancava a noi le scritture?» E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro che dicevano: «Davvero è risorto il Signore e fu visto da Simone». Ed essi raccontarono le cose lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane.
Il Vangelo ci ha raccontato tante cose di Gesù, anche vari miracoli: il paralitico si è messo a camminare, il muto a parlare, il cieco a vedere, il sordo a ascoltare, ha risuscitato anche il morto, qualche lebbroso, e poi dopo qualche decina d'anni sono morti ancora, i piedi non cammineranno. Quindi tutti i miracoli di Gesù sono cose molto provvisorie e poi per pochissime persone, e neanche ci teneva a farle più che tanto, perché non mi piaceva fare questo lavoro, perché poi finirà lui con i piedi inchiodati, le mani inchiodate, è ucciso. Mentre invece tutti quei miracoli che ha fatto erano segni del vero miracolo che avviene qui. Poi guardate adesso questi due personaggi, cosa è avvenuto in loro. Guardate i loro piedi, a cosa servono? Per fuggire. La loro bocca per litigare, i loro occhi per non vedere se non i propri deliri, il volto oscuro, il cuore bradicardico nel credere, ma palpitante per tutte le loro fantasie, la testa senza testa. Il mutamento che avviene in questi, che erano ormai uomini morti, con piedi che non camminano se non su via di perdizione, con bocca che non parla se non per litigare, con occhi che non vedono se non i propri deliri, con orecchi che sono sordi alla verità e invece attentissimi a tutte le fisime che gli passano per la testa. È tutta la loro vita che va in direzione contraria, che fugge da Gerusalemme, dal centro della vita, e che in loro avviene il vero miracolo. Attraverso che? Attraverso l'ascolto della parola di Gesù, che durante tutto il giorno spiega che cosa? Attraverso tutta la Bibbia, cosa spiega? La sua passione, comincia a scaldarsi il cuore, e poi c'è il cambiamento radicale delle persone. Scaldandosi il cuore, capiscono silente la testa, perché è col cuore che si ragiona, finalmente la testa capisce qualcosa, poi si aprono gli occhi, lo riconoscono, lo spezzare del pane, e poi ritornano, i piedi servono ormai per tornare alla comunità e per fare il cammino stesso di Gesù. Quindi è il miracolo che dovrebbe essere capitato in noi in questi anni leggendo il Vangelo di Luca, che la parola fa quello che dice. Quindi abbiamo incontrato il vivente nella sua parola e ci ha fatti passare dalla morte alla vita, dalla desolazione, dalla tristezza, alla luce, alla gioia, alla comunione con gli altri. Questo è l'effetto del Vangelo. Ma adesso lo vediamo il racconto, che è un concentrato di storia della Chiesa e anche della storia di ognuno di noi. E anche se notate la struttura di questo racconto, è la stessa struttura che ha la celebrazione eucaristica. Cosa fa Gesù? Parla della legge e dei profeti sulle prime letture della Bibbia, per spiegare che cosa? La passione, che è il Vangelo. E poi allo spezzare del pane finalmente si aprono gli occhi, quando si vede che tutte queste parole diventano pane e vita concreta. E ancora oggi noi incontriamo il Signore come ogni persona e lo riconosciamo attraverso quel che ha fatto, abbiamo visto quel che ha fatto, attraverso la parola che ce lo spiega e attraverso il cambiamento, l'esperienza che avviene in noi, che noi stessi risorgiamo incontrando il risorto. Quindi non è per la curiosità di dire cos'è capitato 2000 anni fa quando è risorto. Il problema è cosa capita in te quando lo incontri nella parola. Il tuo cuore cambia, la tua vita cambia, i tuoi occhi cambiano, il tuo modo di leggere la realtà cambia, il tuo modo di sentire, di vivere cambia, passi dalla tristezza alla gioia, dall'egoismo all'amore, dal rubare il pane al condividere il pane, dal fuggire al camminare verso gli altri, dal litigare all'andare d'accordo. Questa è la risurrezione, il vero miracolo. Prima eravamo come gli idoli morti che adoravamo, come abbiamo detto nel Salmo, ora diventiamo come il vivente perché attraverso la parola incontriamo il vivente. E adesso vediamo sommariamente il cammino che hanno percorso.
Ed ecco, due di loro nello stesso giorno erano in cammino verso un villaggio, distante da Gerusalemme 60 stadi, di nome Emmaus. Ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute. Ed avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, addirittura lo stesso Gesù, avvicinatosi, camminava con loro. Ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero.
Ecco, questa è la prima scena. Si parla di due di loro, dei discepoli. Uno poi dirà che è Cleopa, probabilmente lo zio di Gesù, che viene fuori Maria di Cleopa e quindi la croce sorella della Maria madre di Gesù. Del secondo non c'è il nome, può essere chiunque di noi, quel nome, che fa la stessa esperienza, che è l'esperienza di ogni uomo, è l'esperienza di Adamo fin dal principio, che è fuggito lontano da Dio. Gerusalemme rappresenta il luogo della presenza di Dio. Fuggiamo. E siamo in quel giorno, lo stesso giorno, e noteremo e vedremo che nel Vangelo di Luca ormai c'è solo un giorno dopo la resurrezione. Viviamo in quel giorno, che è il giorno, cioè passata la notte, viviamo nel giorno definitivo della vita. E loro sono in viaggio lontano da Gerusalemme, mentre il cammino di Gesù saliva a Gerusalemme. Abbandonano la comunità, il motivo è chiaro, lo diranno, sono delusi, speravamo, ci ha tradito, in fondo, ha sbagliato, avesse usato i numeri che aveva, ci avesse ascoltato, sarebbe andata meglio, invece è andata male. Quindi che facciamo? Andiamo a Emmaus, nostro paese. Tra l'altro si dice che dista 60 stadi, sarebbero 11 chilometri più o meno, poco più, ma uno stadio è 600 piedi, per 60 fin fuori 6 per 6 per 1000 piedi, cioè 36.000 piedi, indica tutte le fughe dell'uomo, e ognuno c'è la sua Emmaus, pur di fuggire tutto va bene. E tra l'altro Emmaus richiama nella Bibbia, primo libro dei Maccabei, capitolo 4, al versetto 3, si parla di Emmaus dove una tantum hanno vinto una battaglia anche loro, Giuda Maccabeo, contro la Siria, contro l'esercito di Siria, quindi ricordare almeno una vittoria e poi tornare a coltivare i propri campi perché tutto è finito, cosa vuoi? Sì, bisogna essere concreti. E mentre vanno però hanno dentro il cuore che gli brucia ancora l'esperienza, hanno conosciuto Gesù, hanno sperato in Gesù. E allora in greco ci fanno l'omelia, conversano l'un l'altro sulle cose che erano accadute, cioè fanno il racconto della passione di Gesù, di come è fallito tutto ciò che loro speravano che avvenisse, quel che loro speravano, di quel che è capitato, di tutte queste cose, parlano di Gesù, raccontano il Vangelo, però senza averlo capito. e vedremo poi che quando Gesù gli dice ma cosa è successo, fanno una perfetta professione di fede, sanno tutto e hanno capito niente. Come noi possiamo sapere tutto e aver capito niente? Cioè, è come se uno mi legge un menù raffinatissimo, la Dottrina di Gonzaga, un libro così, va bene, puoi leggerlo, capisci tutto più o meno, ma non mangi, cioè non sperimenti, cioè non sai, sai solo ciò che sperimenti. Così la fede non sono tre nozioni, più o meno precise o imprecise. Se pretendo di essere precise sono menzogniere, perché la storia è molto più ricca di tutte le nostre precisazioni. La fede è l'esperienza, l'incontro con Dio vivente. E mentre parlano, litigano. La parola serve per litigare perché ognuno ha un po' le proprie idee, giustamente, e cerca di prevalere sull'altro, almeno con le idee, dicendo quella che è la più giusta, che ovviamente è sempre la mia, dice ognuno. Per quello si litiga. Quindi anche la vita di Gesù è oggetto di litigio, le questioni teologiche già cominciavano allora, e Gesù cosa fa? Cammina con loro. Ecco, può sembrare strano, quando noi parliamo del Signore, il Signore è presente, anche quando non ne parliamo, ma anche quando ne parliamo. Anzi, quando noi parliamo di una persona, quella persona è molto più presente di una persona che è lì presente ma che dà solo fastidio, se fosse assente sarebbe un piacere. Cioè, la vera presenza è ciò che ti sta dentro, ciò che ti interessa, e parli di ciò che hai dentro. E quindi mentre parlano di Gesù, realmente è presente, perché è realmente presente ciò che ti sta a cuore, perché se c'è uno che non vuoi vicino, anche se è presente, è peggio che assente, lo vorresti eliminare. Quindi realmente nella parola, quando parli di uno che ti sta a cuore, lui è presente, e il Signore è presente nel racconto su di lui. Ed è attraverso la parola sempre che uno si rivela. Il racconto di ciò che ha fatto e ha detto, allora si raccontavano questo, e lui è presente. Come in tutta la lettura del Vangelo, parlavamo di lui. È una persona, è presente nel racconto che se ne fa. È presente a te raccontando. Se non lo racconti, anche se lui c'è, per te non è presente, perché non lo conosci, non ti interessa, lo ignori. Quindi è bello questo, che parlandone, lui è realmente presente come ogni persona, nel bene o nel male. E lui cammina con loro. Il Signore risorto ormai cammina con tutti noi e segue tutte le nostre fughe, come era il buon pastore che cercava la pecorella smarrita, che siamo tutti smarriti, ormai segue tutte le nostre vie perdute per venirci incontro. Ma i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero. Ecco. Avere gli occhi impossessati sembra una cosa strana, ma sono come quelli impossessati dai demoni. I nostri occhi non vedono la realtà. I nostri occhi vedono i nostri deliri, le nostre paure, i nostri desideri, le nostre delusioni. Non vedi mica le persone, vedi quel che ti aspetti da loro, o vedi ciò che vorresti o ciò che non vorresti. Quando vedi una persona, vede il figlio di Dio, amato infinitamente da lui, e quella è la sua sostanza. No, vedo altre cose. E sono questi occhi velati dalle nostre paure che ci impediscono di riconoscerlo, ma fin dall'inizio.
Sì, pensavo a questa traduzione che tu hai fatto più a calco, che normalmente nel testo noi incontriamo erano incapaci di riconoscerlo o impediti. Invece in questo caso, no, sono incapaci, impediti, è come se mancasse loro qualcosa. E il fatto che siano impossessati, sono troppo pieni di altro, che è, se vuoi, in modo uguale e opposto di dire la stessa cosa, di esprimere la stessa incapacità a riconoscere. Però veramente la discussione tra i due, e quindi quello che il loro cuore manifesta e lo sguardo che è incapace di alzarsi e di riconoscere, è proprio segno di un, così, di una, di una, di un troppo pieno, di una incapacità anche di venire a capo di tutta una serie di discorsi che probabilmente poi, come si dice dopo, si buttano addosso l'uno all'altro, senza però riuscire a trovare il filo, e rimane solo il loro smarrimento.
Cioè, circa gli occhi posseduti e impossessati, e pensate un esempio, che uno vi racconta di una persona che voi incontrerete, vedete per la prima volta e ve la descrive e vi dice: guarda che quella persona è fetente, se ti sorride perché ti vuol fregare, vedrai quanto è perverso. Tu qualunque gesto faccia, anche il più gentile, tu dici: ah, lo leggi come diabolico. È la menzogna di Satana che ci impedisce di aprire gli occhi. Perché siamo abitati da tutto questo racconto falso su Dio, sugli altri, su di noi, che realmente ci impedisce di vedere ciò che siamo. E il racconto di Gesù, infatti, la prima opera di Gesù in tutti i Vangeli, tranne che in Giovanni, che è tutto un esorcismo, è sempre un esorcismo, che lo fa la parola, perché dove arriva la verità va via la menzogna. Per cui la parola lentamente ci depossessa da ciò che ci domina il nostro occhio, cioè il nostro cuore, vuol dire. Perché noi vediamo la proiezione del cuore sull'altro. Se ami una persona la trovi sempre buona, se la detesti è sempre cattiva. Per cui questa, la partenza, e così non lo si può riconoscere. Difatti si riconosce una persona solo quando la si ama, però non si riconosce come tale. E adesso vediamo il cammino per uscire dai deliri e riconoscere, che poi cambia noi questo, non l'altro, fa risorgere noi, l'altro è già risorto, perché è lì che ci accompagna.
Versetto 17. Ora disse loro: che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando? E s'arrestarono col volto scuro. Ora, rispondendo uno di nome Cleopa, disse a lui: tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni? E disse loro: quali? Ora essi gli dissero: le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e parola davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti e i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero. Ora noi speravamo che fosse lui colui che stava per riscattare Israele. Ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne. Ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero, essendo state di mattina al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo di avere visto anche una visione di angeli che dicono che egli vive. E se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero, ma lui non lo videro.
Ecco, è Gesù che, dopo aver camminato con loro, fa una domanda e dice: ma di cosa state parlando? Cosa sono queste parole che vi buttate addosso l'un l'altro? Come se lui non c'entrasse in queste cose. E la loro risposta è molto bella. S'arrestarono col volto scuro. Immaginate in una pittura un volto scuro, nero. Che cos'è? Niente. Questo volto, il volto proprio o il viso, è ciò che tu rivolgi all'altro, è la relazione del volto. Un volto scuro è la negazione della relazione, è il buio. Quindi indica la morte che ha dentro questo volto. E vengono fuori subito, rispondendo, ed è Cleopa, quasi con una reazione di insulto, ma tu solo sei uno zingaro, sarebbe questa parola forse, cioè uno che sta lì ma non è di lì e non sarà mai di lì, un estraneo. Tu solo sei estraneo a ciò che è capitato in Gerusalemme in questi giorni. Interessante, loro pensano che sia capitato a loro, invece è capitato proprio a lui. E sembra estraneo. Diciamo sempre anche così, ma dov'è Dio? Sembra estraneo a ciò che capita. Stai tranquillo, capita a lui, mica a te. E lui domanda quali, e loro fanno una perfetta professione di fede, hanno fatto bene il catechismo, hanno studiato il credo, lo recitano bene. Perfetto. Gesù Nazareno, profeta, uomo potente, parole, opere, davanti a Dio tutto il popolo, i capi sacerdoti lo consegnarono condanna a morte, lo crocifissarono. E poi va da fuori anche che poi alcune donne sono andate a vedere e dicono, hanno avuto una visione d'angelo, dicono che è risorto. Anche gli apostoli, Pietro, sono andati poi a controllare, hanno visto che lui non c'era, ma lui non lo vide. Cioè, sanno tutto, ma manca di vederlo, eppure ce l'ha lì, sta parlando insieme. E lui sta ascoltando ciò che gli raccontiamo di lui. E perché non lo vedono? Noi speravamo. È stato crocifisso, non doveva succedere questo. Non fosse successo quello, allora sì, sarebbe successo come a Emmaus. Un 200 anni fa, quando abbiamo fatto fuori i Siri, adesso avremo fuori anche i Romani oltre i Siri. E invece tutto è fallito, quindi non possono vederlo il risorto perché loro sono chiusi nel loro fallimento, nella loro tristezza, il volto scuro, triste, con tutto il subuglio interiore, con litigio anche con l'altro, per cui si parlano insieme le stesse cose, si litiga.
Pensavo che c'è una, si comincia a intravedere un dinamismo importante in questo percorso. E, Gesù li sta ad ascoltare e la situazione è preziosa anche per noi, perché questo fatto strano. Stamattina, così parlando con Silvano, dicevamo, sembra un po' certi quadretti del teatro dell'assurdo, no? Dove non si gioca su una quantità infinita di malintesi e di situazioni paradossali. Questo in parte lo è, perché Gesù sta ascoltando da loro quello che lui stesso ha vissuto, come se non l'avesse vissuto e avesse bisogno di ascoltarlo. In realtà c'è questo bisogno, perché Gesù sta veramente affiancandosi a loro e poco per volta li apre a vedere un panorama diverso, che poi il prosieguo del racconto ci dice qual è, ma è molto forte questa disposizione di Gesù all'ascolto, che non è di troppo, che Gesù voglia ascoltare dai discepoli quello che lui ha vissuto, perché è importante per loro, raccontandolo, capire che cosa hanno vissuto e dare un nome agli stati d'animo che hanno, alla rabbia, alla delusione, al risentimento verso Gesù, il senso di sconfitta, di frustrazione, di amarezza. Così somiglia forse un po', dicevamo anche, a certe domande che sembrano di troppo di Gesù quando incontra le persone malate. Incontra il paralitico, gli dice vuoi guarire? Oppure incontra il cieco, a Gerico, cosa vuoi che io faccia per te? Sembrerebbe scontato, no? Invece non lo è.
Ecco, ed emerge chiaramente dalla loro risposta anche il loro problema, lo crocifissero. Questo proprio non ci voleva. Cioè, non hanno capito e non abbiamo... Uno può sapere tutto, Se non ha capito che Dio lo ha amato tanto da dare la vita per lui, non ha capito niente. Non può incontrare il Signore. Il Signore è quello che mi ama. E la croce è la testimonianza del suo amore infinito per me che lo mette in croce. Quindi, il motivo per cui non possono riconoscerlo è perché non accettano, non credono all'amore. All'amore più forte della morte. Credono che vince il più potente, quindi quello che dà più morte alla fine. Non che vince l'amore, che sa dare la vita. Quindi sono chiusi anche loro nel delirio dei potenti, di Cesare Augusto, di Ponzio Pilato, di sommo sacerdote, di capi, di Pietro, di tutti noi, di Giacomo e Giovanni che vogliono i primi posti, e lui ci ha traditi tutti. Insomma. Cioè non ha capito il mistero della passione di Dio per l'uomo. E il peccato di Adamo che non ha creduto all'amore, ed è quel che dice poi Giovanni nella sua lettera, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. È tutto qui. E credi all'amore che sperimenti, però quello lì non è amore, è fallito tutto. E allora subito dopo questo che finalmente è uscito il loro problema, c'è la diagnosi e la terapia.
Versetto 25. Ed egli disse loro: o senza testa e lenti di cuore a credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti, non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E iniziando da Mosè e da tutti i profeti interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano.
Ecco, in questi versetti c'è la diagnosi dei discepoli e poi dopo l'accurata diagnosi la terapia. La prima diagnosi dà la definizione dei discepoli e sono definiti senza testa, sarebbe scappati, cioè la testa c'è tutto ma gli manca questa parte qui sopra gli occhi, tra i capelli e gli occhi. Cioè a nuovo eritori, senza luce, senza me, senza niente, celebrati. E poi bradicardici, dice in greco. Cioè quanto a testa vi manca solo il cervello, quanto è cuore e batte ogni tanto. Cioè e pulso moltissimo, vibro moltissimo per tutte le vostre paure, ma lenti nel credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti. E credere alle loro menzogne velocissimi, palpitano di ogni cosa. Ad aver fiducia nell'amore? No, questo è impossibile. Ecco, questa è la diagnosi. Non hanno colto il senso della passione per l'amore di Dio per noi, per questo non possono capire, perché il grande mistero dell'amore che vince la morte e non è come il potere che produce morte ed è il più violento che vince, mentre dell'amore vince esattamente chi sa farsi talmente forte da portare il male senza restituirlo e da vincere il male col bene. E allora cosa fa? Centra il problema subito, dice: non bisognava che Cristo patisse queste cose per entrare nella gloria? Cioè proprio la croce è l'ingresso nella gloria. Perché nella croce che lui ha testimoniato un amore assoluto, una solidarietà assoluta con l'uomo, col perduto, col male, con chi lo uccide. Perché non può non amare ogni uomo, perché ogni uomo è perduto, perché non si sente amato e fa il male solo per questo. E allora lui è lì a rivelare questo amore più forte di ogni male. E tutto il Vangelo non vuol spiegare che questo, e anche i miracoli di Gesù, non è che Gesù li facesse per dimostrare il suo potere, molto forte. Si darà il pane per indicare il suo corpo dato per noi. Farà camminare il paralitico, segno del perdono dei peccati, e diranno bestemmia e li inchioderanno in croce proprio per quello. Aprirà la mano il giorno di sabato e sarà messo in croce lui, gli fisseranno la mano che praticamente tutti i miracoli sono segno della forza del suo amore che lo porterà fino alla croce con un amore più forte della morte. E tutto il Vangelo non è altro che una lunga introduzione al racconto della passione per capire il mistero di Dio, che è il nostro mistero, che noi siamo amati infinitamente e il male lo facciamo perché non ci sentiamo amati, e davanti a quell'amore, se l'accogliamo, finalmente nasciamo, sappiamo chi siamo, nasciamo da questo amore e possiamo quindi amare e essere con Dio. E allora Gesù, continua la sua terapia, perché durerà tutto il giorno e non finisce mai, iniziando da Mosè e da tutti i profeti, e poi dirà dopo anche dai salmi, tutto insomma, interpretò le scritture. Cioè, il Gesù risorto non fa altro che interpretare tutta la Bibbia attraverso la croce, intesa come l'amore assoluto di Dio per l'uomo. E la croce è la chiave interpretativa di tutto il mistero della Bibbia.
Versetto 28. E si avvicinarono al villaggio dove andavano, ed egli fece come per andare oltre. Ed essi lo forzarono, dicendo: dimora con noi, perché è verso sera, e già il giorno è declinato. Ed entrò per dimorare con loro. E avvenne, mentre era adagiato a mensa, lui con loro, preso il pane, benedisse, e spezzato lo dava loro. Ora si spalancarono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro.
Ecco, durante tutto il cammino Gesù spiega la passione di Cristo, e mentre si avvicinano al villaggio fa per andare oltre, quindi è disposto ad andare anche oltre nelle nostre fughe, oltre da dove arriviamo noi. E essi lo forzarono, quasi lo strottonano: no, dai, non andare via, dai, resta con noi, dimora con noi. Quindi, povero Signore, povero Dio, Padre Eterno, dal primo giorno voleva andare a dimorare con Adamo e Eva, a passare la sera con loro, la prima sera, e fuggirono. Ed è dall'eternità che Dio aspetta di essere invitato. Noi da sempre abitiamo in Lui, Lui è la nostra dimora perché ci ama e ci porta nel cuore. E Lui è senza casa, aspetta che noi lo invitiamo a casa nostra, ce lo amiamo. E ha dovuto farsi non riconoscere per essere invitato e amato, e finire da maledetto sulla croce. E quello certo non può essere Dio, per essere vicino a tutti noi. E aspetta che diciamo: per favore, dimora con noi. E dell'eternità che sta lì alla porta e bussa, sperando che qualcuno gli apra. Finalmente gli hanno aperto il cuore. Vieni, dimora con noi. Poi li mettiamo su casa insieme, perché è sera, il giorno è al declino, e hanno intuito che lì ormai è un giorno senza declino se lui resta con loro. Non hanno ancora capito perché, però Gesù ne approfitta subito, apre la porta e mette dentro il piede prima che la chiudano, ed entrò per dimorare con loro. Aspettava questo, per poter entrare e dimorare con noi. Dio è amore, e l'amore non desidera altro che essere accolto e amato. Allora lì sta di casa. Come Lui è nostra casa. E Lui senza di noi è tutto dolorante e slogato, non a casa, è fuori posto. Perché l'amore può vivere dove è amato, altrove è crocifisso. E noi fuori di Lui e siamo fuori dal nostro posto, non siamo amati, quindi siamo come tutti slogati e fuori posto. È bellissimo questo: dimora con noi, è il nostro invito finalmente. Entrò per dimorare con loro. E allora lì, nel dimorare suo con noi, fa quel gesto che ricorda la sua dimora definitiva con noi l'ultima sera del suo corpo dato per noi. Era per quello che si è dato, per essere accolto. Prendete e mangiate, vivete di questo. Allora prese il pane, benedisse, spezzato, lo dava all'imperfetto e continua a darlo. Questo avvenne mentre era adagiato a mensa, lui con loro e loro con lui. Ed è davanti al pane, dove vedono, in fondo capiscono finalmente, si aprono gli occhi, dopo che ha spiegato attraverso le strutture la passione, si aprono gli occhi sul senso dell'Eucaristia, del mistero della croce, predetto nell'Eucaristia, della nuova eterna alleanza, che non potrà mai essere rotta, perché lui dà la vita per chi lo uccide, quindi non può rompere un'alleanza così fedele. È lì che si spalancano gli occhi davanti a questo amore, e si è fatto pane e vita. E allora lo riconobbero. Il Vangelo ce l'ha fatto vedere, ce l'ha fatto conoscere, adesso invitandolo in casa mia, dopo aver ascoltato la parola, lo riconoscono, che è lui, che è presente qui con me. Vedremo lo che si dice poi com'è, perché lo ha riconosciuto. Egli però, quando lo riconosci, non è che scompare, come è tradotto malamente, spero che abbia cambiato la traduzione, ma divenne invisibile. Non è che scompare. Prima era con noi e lo si vedeva e non lo riconoscevi. Quando lo riconosci, lo accogli, è dentro di te. E se vuoi vederlo, guarda il tuo volto che è cambiato, e la tua vita che è cambiata, e il tuo stesso volto che è riflesso del suo, sei diventato anche tu come lui. Se lui fosse stato lì visibile, saremmo stati lì sempre a guardare lui senza mai camminare. Invece dobbiamo vivere come lui. Lui ci ha rivelato ciò che siamo noi, uguali a lui.
Vorrei sottolineare solo questo aspetto, no? Che c'è questo culmine del cammino, che è lo spalancare gli occhi, prendere coscienza che appunto la sua presenza è dentro, e dunque prendere coscienza di quello che è avvenuto, ci scaldava il cuore, eccetera, no? Ma in questo cammino e nel parlare, che appunto diciamo prima ha degli aspetti quasi surreali, un po' assurdi, nella dinamica di come avviene l'incontro, in realtà in tutto quel pezzo di cammino durato quanto? Boh, non lo sappiamo. Gesù sta già annunciando in tutto il suo silenzio, che è durato forse a lungo, il tempo del loro racconto, il tempo che ci hanno messo a avere coscienza di quello che vivevano e a provare a raccontarlo a qualcun altro che non ne sa niente. Senza tutto questo cammino fatto fianco a fianco in silenzio, non ci sarebbe stata la forza di quell'annuncio, perché il Signore veramente è con loro già prima, quando loro non lo conoscono, quando loro non sono in grado di riconoscerlo, di capire e dunque anche di credere. Credo che questo sia importante anche poi per la nostra vita, perché tanti pezzi di strada che facciamo senza piena coscienza.
E davvero vedere che la prima cosa, no, che il Signore ha fatto è stato ascoltare, poi interrogare, poi ancora ascoltare e poi spiegare ciò che aveva ascoltato e capito. O scappanti e predicati, come credere nelle scritture, non era necessario, e allora cominciano ad ascoltare anche loro. Ed è questo ascolto che li muta. Cioè praticamente, è quel che è capitato a noi leggendo il Vangelo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato fuori tutti i nostri problemi, il Vangelo anche li stuzzica abbastanza, e poi abbiamo ascoltato cosa dice lui. Ed è questo ascolto che ci accorgiamo dopo che ci ha cambiato la vita. Perché è attraverso l'ascolto che cambia il cuore, cambiano gli occhi e vediamo subito dopo il procedimento, no? E continuiamo il testo poi e chiudiamo le conclusioni.
E dissero l'un l'altro: non era forse il nostro cuore ardente in noi, quando parlava a noi nella via, quando spalancava a noi le scritture? Elevatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro, che dicevano: davvero è risorto il Signore e fu visto da Simone. Ed essi raccontarono le cose lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane.
Si rendono conto ora di cosa è accaduto durante il giorno, durante il cammino, in cui hanno ascoltato la parola. Non arriva forse il cuore dentro di noi? Cioè, cosa fa la parola? La parola vera, la parola per cui siamo fatti, ci risveglia il cuore. Come le parole di cattive ce lo raggelano e ci uccidono il cuore, le parole buone di amore ce lo fanno rivivere, ce lo fanno ardere. E l'ascoltare la passione di Dio per noi veramente ci dilata il cuore. Ed è il cambiamento del cuore la vera risoluzione. Perché uno vede col cuore, infatti si aprono gli occhi e dico: perché adesso lo riconosciamo? Ah, perché il cuore ci ardeva. Allora è vero che il nostro cuore l'abbiamo incontrato, perché è cambiato. Prima era un cuore morto, e voi notate, comincia a cambiare il cuore, cambia la testa, cominciano a capire mentre spiega le scritture, cambiano gli occhi, cominciano a vedere, cambiano le mani, saranno le mani che spezzano il pane, cambiano i piedi, prima fuggivano, adesso corrono, cambia la bocca, prima litigavano, adesso confessano la fede e la raccontano ad altri la loro esperienza. Perché? Perché hanno incontrato il risorto attraverso la parola che ha cambiato prima il cuore, poi la testa, poi gli occhi, poi i piedi, poi le mani, li ha fatti rivivere. E soprattutto, se notate, la differenza fondamentale: lui diventa invisibile, prima loro avevano il volto scuro, adesso che volto hanno? Si dice subito, nella stessa ora, e quella è l'ora decisiva, levatesi, è la parola della resurrezione, cioè sono risorti. Tornano a Gerusalemme, fanno il cammino opposto al precedente, vanno nella comunità degli undici, e lì sento che dicono: ma davvero il Signore è risorto? E Pietro l'ha visto, Simone l'ha visto. Ed essi raccontano che cosa? Ma certo che è risorto, lo sappiamo, l'abbiamo incontrato anche noi e l'abbiamo riconosciuto. Perché è scritto il Vangelo? Proprio perché Pietro l'ha visto e l'ha raccontato e l'ha riconosciuto, e noi attraverso il Vangelo lo vediamo, lo conosciamo. Questa parola che ci fa ardere il cuore, ci cambia la testa, ci cambia il volto, gli occhi, la bocca, le mani, i piedi, ci ha fatto risorgere. Ecco cosa deve riconoscere il Signore, il vivente, che viviamo anche noi. Viviamo ormai della sua resurrezione, come siamo stati con crocifissi con lui sulla croce, con sepolti nel sepolcro, così con risorti con lui e con seduti alla destra del Padre con lui. Ecco, e il centro del cambiamento è un passaggio in fondo dalla desolazione alla consolazione. Ecco, pensate alla vita nella tristezza, nella depressione, nella desolazione, è peggio della morte, no? Pensate nella sfiducia, nello scoraggiamento, nella solitudine, nel litigio, è l'inferno. Ecco, col cuore raggelato, con la testa che non capisce niente, se non le proprie paure, o i propri pregiudizi, che finalmente tutto si spalanca, la mente alle scritture, alla promessa di Dio, alla fiducia, il cuore alto, cambia la vita. Dovrebbe essere quel che è capitato leggendo il Vangelo. Abbiamo ascoltato la parola del Figlio, che ci ha amato con l'amore del Padre, questa parola ci ha rivelato la nostra verità profonda, che ci fa avere il cuore, perché siamo fatti per questo, e questo ci ha cambiato e ci ha fatto incontrare il vivente e riconoscerlo. Quanto dura questo giorno? È un unico giorno che dura tutta la storia e dura tutta l'eternità. Se notate, questo testo, come dicevamo all'inizio, ha la struttura stessa dell'Eucaristia che quotidianamente celebriamo nella memoria del Signore, perché appunto è la memoria, cioè il ricordare, che ci fa crescere. Perché noi viviamo di ciò che abbiamo nel cuore. Abbiamo nel cuore quello che mettiamo davanti agli occhi e agli orecchi. Se ci mettiamo negli orecchi, nel cuore, questa parola, il nostro cuore cambia giorno dopo giorno. Se la mettiamo fuori e mettiamo dentro gli orecchi un'altra parola, adesso abbiamo anche gli auricolari che si possono ficcare dentro, che Gesù l'aveva detto in Luca, ficcatevi dentro queste parole, nell'orecchio. Poi abbiamo il televisore da vedere, dipende da cosa vediamo e cosa ascoltiamo. Ed è per questo che tutto il Vangelo di Luca è il primo ascolto, la prima metà, è l'orecchio che ci guarisce, ci sta nel cuore e poi vedi. E la visione diventa cammino, perché quando vedi sai dove andare, sai da dove viene, sai dove va. Come vedete, allora invece di stare lì a raccontarci ciò che non hanno visto, cioè quando Gesù è risorto ha visto le guardie, sono state pagate per dire che era stato rubato, ci hanno raccontato ciò che hanno sperimentato, come l'hanno riconosciuto. E anche gli apostoli che l'avevano visto non l'hanno riconosciuto subito. Anche loro l'hanno sempre riconosciuto attraverso la parola e il pane. Spiegava loro la scrittura, lo vedremo la volta prossima, che di nuovo appare tutti insieme. Allora capite il valore del Vangelo, che è proprio questo farci vedere e conoscere Gesù in modo che lo riconosciamo nella nostra vita di ogni giorno, che passiamo dalla tristezza alla gioia, dal volto scuro al volto finalmente espressivo rivolto all'altro, dal gelo del cuore al cuore che arde, dalla delusione alla speranza, dalla bocca che litiga solo alla bocca che dice ma è vero che è risorto, e lo comunica agli altri, lo trasmette la sua esperienza, e delle orecchie che finalmente ascoltano questa parola, e delle mani che spezzano il pane, e soprattutto dal desiderio di mora con noi, resta con noi. E non aspettava altro che l'invito per dimorare per sempre con noi. E ancora adesso l'abbiamo sempre presente in noi, nella sua parola, che possiamo ascoltare, se ha fatto parola, ce la sempre lì, e pane, e vita.
Allora per l'approfondimento e la preghiera, oltre al Salmo che ci ha aiutato ad aprire l'incontro, il 113b o 115, ci potrà essere di aiuto alcuni riferimenti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 14, 15, 24, poi il capitolo 16 di Giovanni e il capitolo 21. Contiene appunto alcuni incontri del risorto.
Forse perché sono già un piccolo paesino. fine.
C'è sempre l'esperienza, non è mai di uno solo. Due è già il principio della comunità, sia nel bene che nel male, perché l'uomo in relazione anche rimandò a due e due, anche Gesù non è mai solo, lui è il Padre, e quando sono due sono in tre, perché c'è anche lo Spirito Santo, cioè quel due è significativo, sì. Indica già la pluralità, non è un'esperienza unica ma ripetibile. Tant'è vero che uno non ha neanche il nome, quindi ha qualunque nome il secondo. E mentre il primo ha un nome preciso, Cleopa, quindi notissimo, probabilmente il secondo ritiene un'antica tradizione che fosse il suo figlio che è stato, probabilmente era parente di Gesù, e parente di Giacomo che è stato il secondo vescovo di Gerusalemme dopo quando hanno ucciso il primo. Ma comunque non dice il nome espressamente perché certo lo sapeva. Perché è bene che non ci sia, perché è il nome di ciascuno di noi che fa le sue fughe e si rispecchia nell'altro. E poi è tipico di Luca, anche nelle parabole, lo sdoppiamento dello stesso personaggio. Il figlio diventa due figli, il maggiore e il minore, che poi fanno lo stesso peccato tutti e due. Così, non so, la prostituta nel racconto e il fariseo, la vera prostituta è il fariseo che vuol comprare l'amore e l'altra è la sposa. C'è sempre queste figure doppie, pure il peccatore e il pubblicano. Servo per chiarire, perché due poi sono sempre uno, quei due. Anche se opposti tra di loro apparentemente. Poi scusate, per litigare dovete essere almeno in due, no? Se no lo cerchi.
Stasera ho rifatto l'esperienza dell'incontro del Signore, no? Che tendenzialmente è quella che dovremmo fare alla celebrazione eucaristica. Però mi chiedo perché non sempre quando si partecipa all'Eucaristia non rivivo e non mi apre il cuore, nel senso l'ultima frase come fu riconosciuto da loro nello scorso dettaglio. Ci sono momenti in cui non riesco a riconoscerlo nel momento topico, cioè nello spezzare del pane. Perché?
E normalmente se uno va mediamente preparato all'Eucaristia, a me spiace la gente che va all'Eucaristia per precetto. Sarebbe come precettare il proprio fidanzato e il proprio fidanzato all'incontro, penso. Ci si dà per amore, allora ti atta il cuore al ricordo dell'amore di Cristo per te, che diventa il tuo pane e la tua vita. E davvero la messa è questa. E poi la messa diventa tutta la nostra vita quotidiana. Ed è fondamentale anche nella messa la parola, perché senza la parola che ti spiega quel pane, dice niente quel pane. Non a caso si legge il Vangelo e poi c'è la sintesi di tutto il Vangelo e di tutta la Bibbia, che sono le parole, prendete, mangiate, eccetera. Questo è il corpo, e in quel corpo c'è proprio tutta la storia di Gesù, c'è tutto il Vangelo e tutte le promesse di Dio. Quindi dipende da come si dà importanza a prepararsi alla Eucaristia, sì. I Vangeli sono andati attorno all'Eucaristia per far capire l'Eucaristia.
Perché davvero ho riconosciuto la mia storia, nel senso che è vero, la mia vita è cambiata e e mi accorgo ascoltando la sua accorta e è cambiata nell'ascolto della parola, nell'accettazione della passione che ho sempre rifiutato, e questo sì mi ha fatto sentire di essere amata. E poi nell'incontro con persone che mi hanno accolta, che mi hanno spiegato, mi hanno raccontato questa parola d'amore e hanno saputo farmi sentire amata. E quindi posso dire sì che il Signore è risorto. E per riconoscere la spezzare del pane è vero che per me è fondamentale, nel senso che vuol dire riconoscere le relazioni d'amore tra di noi, e questo veramente mi fa rendere di noi che è presente e riconoscibile proprio come lui.
Ecco, in quanto dici dovrebbe venire ogni volta che leggiamo la parola, ogni volta che preghiamo, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che incontriamo il fratello, perché poi ci serve per vivere nella quotidianità e per riconoscere in tutti i fratelli il suo volto. Allora davvero siamo uomini nuovi, che vivono da figli e da fratelli, in una vita trascendentale, è l'unico modo possibile di vivere in modo sensato e bello. E allora ogni istante di vita è riscattato dalla morte e diventa gioia e vita, quando è vissuto così. Ed è importante anche sapere come è sempre la parola che cambia il cuore, perché se anche lui ti facesse un favore, però ti dice una parolaccia per dire almeno ti andavi fuori dai piedi, non è gran bella cosa. Cioè la parola, se è vera, c'è quella parola che veramente ti cambia il cuore. Quando la parola corrisponde al gesto di amore, ma la parola è importante perché lo dichiara e lo fa esistere, allora capisci anche nel minimo gesto la grandezza per sentirsi amati. Allora è bella la vita. Ma questo vale poi in tutte le relazioni dove viviamo di questo amore, perché il comandamento dell'Eucaristia è amatevi gli uni gli altri come io amate voi e come vi ho amato, come il Padre ha amato me e come ama ciascuno di voi anche. E così facciamo davvero una vita da Dio, una vita che è passata dalla morte alla vita mediante la parola, non per cose magiche. Per cui c'è gente che è curiosa, ma come ha fatto a risolvere? Ascolta, gli apostoli non l'hanno visto. Hanno visto gli altri, sono stati pagati per dire che era stato rubato, mentre invece l'hanno incontrato, come lo incontriamo anche noi oggi attraverso il loro racconto, e facciamo la stessa esperienza che ci cambia la vita, e a loro volta questi qui, per esempio, fanno il racconto di come l'hanno riconosciuto, e l'Evangelista Luca, che non l'ha visto come noi, e l'ha riconosciuto anche lui attraverso il racconto degli altri che gli ha cambiato la vita. E lo racconta a noi, anzi il secondo è anche Luca simbolicamente, come ciascuno di noi. Questo anche è utile ribadire quando si legge il Vangelo, anche qualunque cosa, state attenti a ciò che sentite, perché è quello ciò che conta, ciò che cambia dentro di voi, perché ogni parola ci cambia dentro, il bene e il male, quindi state attenti a cosa avviene, se è una parola di consolazione, di luce, questa è di Dio, o una parola opposta, questa viene dal nemico che vuol disturbare. È tradotto molto bene nella gioia finale che sono le balze ne corrono a Gerusalemme, e invece di fermarsi col volto scuro e con le triste.
Volevo chiedere, quindi l'ascolto della parola ti porta a un cammino di conversione, quindi quando tu entri in chiesa e ascolti la parola, quando esci sei sei un'altra persona, dovrebbe essere così, no? Tutte le volte che uno di noi ascolta la parola, ma l'ascolta come ti si apre la testa, ti si aprono gli occhi, il cuore e via via. Tanto è vero che i tuoi discepoli, ascoltando il Signore, che gli spiegava le cose, incominciano a convertirsi, è una conversione questa.
Che è una conversione poi mai finita per due motivi. Uno, perché siamo così abili a convertirci che facciamo delle conversioni di 360 gradi, cioè continuiamo nella stessa direzione di prima. L'altro è perché è infinito l'amore e il mistero in cui entrare e che penetri in tutti gli angoli della nostra vita, ed è per questo che viviamo e ci alimentiamo costantemente, per mantenere la vita. No, se no la perdi. Così la parola è l'alimento costante della nostra vita, che ci trasforma costantemente, giorno dopo giorno. Cioè non è una cosa acquisita e raggiungi, fai il pieno e poi basta, sei a posto. No. Ogni giorno viviamo finché viviamo nel tempo, e anche dopo crescerà senza fine. Perché Dio è infinito e l'amore è infinito, perché se è finito è finito.
Io volevo un approfondimento sul versetto 29, quando dice: Maestro, insistete, resta con noi, perché si passerà il giorno e ormai la tramonta.
È molto bello. E poi non vi più la sera, così è tra lui. E l'uomo ha il senso della sera come il senso della morte, cioè se tu dimori con noi, non c'è più sera, non c'è più notte. Difatti, quando lui dimora con loro, lo riconoscono, balzano in piedi, vanno a Gerusalemme e continua tutto ancora un giorno fino all'ascensione. Quindi praticamente hanno intuito che lui è la luce del cuore e della vita. E l'hanno capito attraverso tutto il racconto di Mosè e dei profeti che spiegano la passione. Cioè gli ha aperti gli occhi sul significato della croce anche a loro, e comprendendo la croce allora ha capito, e poi spezzando il pane ha identificato quello che parlava con lui stesso. E allora entrò per dimorare con loro e dimora sempre con loro, come parola e come pane, come vita. E quotidianamente ci alimentiamo di questo. E diceva Sant'Efrem: non lamentiamoci se andando a bere la sorgente non la beviamo tutta, se neanche per il giorno dopo, sarebbe preoccupante, sarebbe una sorgente scarsa se riesci a esaurirla. Cioè, più ci vai, più trovi. E più ne bevi, più hai sete. Più ti disseti, più hai sete, perché è una cosa bella. Questa cosa di Sant'Efrem in Siro ve la vedremo la volta prossima, perché vale la pena di essere letta. Proprio su questa alimentazione quotidiana e infinita della parola, che è pane e vino e acqua, ci mette il cibo sempre.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte. rivederci la settimana prossima.